cambiarò superficiale, cambiar l'ambiente e lo profondo, cambia il modo di pensare, cambia tutto in este mondo, cambia il clima con lo sai, cambia il pasto sul relaglio, e così come tutto cambia, che io cambi non è extraño. Cambia il mastino brillante, de mano en mano su brillo, cambia il nido el pajarillo, cambia il sentir un amante, cambia il rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo cambia il sole su carrera, quando la noche sussiste, cambia la pianta e se viste, de verde la primavera. Cambia el pelaje la piel, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentres, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana.
Allora, prima di iniziare il nostro incontro, alcune informazioni. La notte del 24, come sempre, alle ore 11, quindi alle 23, celebreremo l'Eucaristia del Natale. Come sempre, con la preghiera, per chi vuole partecipare, di venire con un buon anticipo, perché c'è molto, molto afflusso. Abbiamo, come ogni anno, la famiglia Flamini, che ci regala, hanno la tipografia, ci regalano calendari che noi invece mettiamo in vendita, perché abbiamo un po' di debiti con questi lavori. Sapete che adesso al mattino la nostra prima preghiera è: mostraci, Signore, un assegno della tua benevolenza. E quindi, se volete, potete contribuire comprando il calendario del centro. Chiediamo anche, per chi partecipa, un contributo, che non è pagare l'incontro, ma aiutarci nelle spese nelle quali adesso ci siamo messi. È uscita la nuova edizione di Come leggere il Vangelo e non perdere la fede. Ci è stata inviata anche Simboli di libertà di Castiglio, che era stato, che si era esaurito. Io vengo da Roma, dove Vitto Mancuso, al Palazzo delle Esposizioni, ha presentato il mio libro Versetti pericolosi, sul quale ancora continuiamo il nostro. nostro tema, e di Vito vi raccomando l'ultimo libro, Io e Dio. Allora, questi incontri, fin tanto che non saremo nel salone, non saranno centrati sul Vangelo di Giovanni, perché ci vuole il suo contesto, ci vuole la lavagna. Quindi adesso l'incontro ancora di oggi, concludiamo l'argomento del libro Versetti pericolosi, è già la terza edizione da settembre, sta andando molto, molto molto bene. E poi pensavamo, soprattutto per favorire le persone che si sono aggiunte negli anni, le volte prossime di fare i temi classici importanti del Vangelo, dalle beatitudini al prologo di Giovanni, di vedere delle tematiche che si possono svolgere qui in chiesa. Allora, il libro Versetti pericolosi, come sapete, deve il suo titolo a 11 versetti del Vangelo di Luca che per secoli nessuna comunità ha voluto al suo interno. Soltanto al terzo secolo questi 11 versetti hanno trovato ospitalità nel Vangelo di Giovanni, ma non solo di Giovanni. Abbiamo visto l'altra volta che tra il terzo e il quarto secolo c'è stato un mutamento tragico, drammatico, del quale portiamo ancora le spese nella storia della Chiesa. Il cristianesimo, da fede perseguitata, si trasformò in religione imposta. E a farne le spese fu proprio il Vangelo, in particolare il Vangelo di Luca. Perché il Vangelo che dall'inizio alla fine tocca un'unica tematica. E qual è questa tematica? L'amore di Dio dal quale nessuno si può sentire escluso. È soltanto di Luca, l'abbiamo ricordato le altre volte, l'episodio con il quale si conclude l'esistenza di Gesù. Nel libro del Genesi l'uomo peccatore viene cacciato dal paradiso. Con Gesù il primo che entra in paradiso chi è? Proprio un peccatore. Nessuno si può sentire escluso dall'amore di Dio. Perché, e questo è il motivo di fondo di questo Vangelo, Dio non guarda i meriti delle persone, ma guarda i loro bisogni. Questa è la buona notizia. Un Dio che non è attratto dalle virtù delle persone, ma dalle loro necessità. Ebbene, questo Vangelo divenne scomodo e fu anacquato, in parte censurato, e come abbiamo visto, questi 11 versetti nessuna comunità li voleva. Il motivo? Abbiamo una testimonianza sicura, è di Sant'Agostino, padre della Chiesa del IV secolo, che scrive: alcuni di fede debole, o piuttosto nemici della fede autentica, per timore, io credo, ascoltate, di concedere alle loro mogli l'impunità di peccare, tolgono dai loro codici il gesto di indulgenza che il Signore compì verso l'adultera, come se colui che disse d'ora in poi non peccare più avesse concesso il permesso di peccare. Quindi questi 11 versetti sono stati rifiutati per secoli dalle comunità per paura dei mariti che il perdono, la misericordia concessa da Gesù alla donna adultera fosse una specie di semaforo verde per le donne per mettere le corna. E quindi per secoli nessuna comunità lo ha voluto. Pensate che soltanto nel 500, quindi dopo 5 secoli, questo brano ha trovato posto nella liturgia, non si era mai letto nella liturgia, ma ci vogliono 1000 anni prima che un padre della Chiesa, in lingua greca, lo commentasse. Allora, vediamo di comprendere oggi, in questo incontro, il contesto nel quale l'Evangelista colloca questi 11 pericolosi versetti. Abbiamo detto che il Vangelo, su questo noi siamo sicuri, non è di Giovanni, anche se adesso sta all'inizio del capitolo 8 di Giovanni, ma è di Luca e va collocato al capitolo 21 di Luca, al versetto 38. Lì è il suo posto. E dal Vangelo di Luca, se lo togliamo dal capitolo 8, vediamo che il Vangelo corre più liscio. Allora vediamo questa mattina perché l'Evangelista ha scritto questo episodio dell'adultera e soprattutto in quale contesto. Il contesto è quello che l'Evangelista, quindi siamo su Luca, inizia il capitolo 19, dal versetto 45, l'entrata di Gesù nel Tempio. Gesù entra nel Tempio, che lo sappiamo, comincia a cacciare i venditori, dicendo, sta scritto, la mia casa sarà casa di preghiera, ma voi ne avete fatto una spelonca di ladri. La denuncia di Gesù è terribile. I sacerdoti, la casta sacerdotale, quelli che gestivano il Tempio, ne avevano fatto una spelonca e Gesù li considera banditi. Su questo la denuncia di Gesù non è nuova. Era stato il profeta Osea che aveva definito i sacerdoti come una banda di briganti attende in agguato la gente, così fa la congrega dei sacerdoti. Assassinano sulla via di Sichem, commettono scelleratezze. Perché Gesù fa questa denuncia che hanno trasformato la casa di Dio in una spelonca di banditi? La spelonca è il luogo dove i banditi ammassavano la refurtiva, ma almeno i banditi dovevano fare uno sforzo, dovevano andare sulla strada, tendere l'agguato, rapinare le persone, prendere il bottino e portarlo nel loro cuore, nella loro spelonca. I sacerdoti erano riusciti talmente a indottrinare le persone che queste si lasciavano rapinare, convinte che questa fosse la volontà di Dio. Avevano creato un sistema tale che la gente andava a farsi rapinare convinta che questa fosse la volontà di Dio. E lo stesso Osea denuncia il clero con queste parole terribili: si nutrono dei peccati del mio popolo, il loro cuore è avido della sua malvagità. Cosa significa? A quell'epoca le colpe e i peccati non venivano perdonati con tre patere alla gloria, ma ci voleva tre capre, due agnelli e cinque piccioni. Allora, per mantenere il flusso costante delle entrate nel Tempio, avevano reso la legge praticamente impossibile da praticare. Per cui le persone dovevano sempre, continuamente purificarsi attraverso queste offerte. Ma non solo, erano riusciti a far credere alle persone che questo fosse un bene per loro. Questa è la denuncia che già il profeta Osea fa. E qual è questa denuncia? Attenti! Perché dal pulpito questi sacerdoti tuonano contro il peccato, è Dio stesso che parla, ma nel cuore loro sperano che voi peccate di più. Più voi peccate, più noi ingrassiamo. Per questo hanno reso la legge impossibile. Ebbene, Gesù va nel Tempio e dichiara che ne hanno fatto una spelunca di ladri. Il Dio adorato nel Tempio non è più il Padre di Gesù, ma è Mammona, cioè l'interesse, la convenienza. E continua l'Evangelista che Gesù ogni giorno insegnava nel Tempio. E la reazione del clero qual è? Di ascolto del suo insegnamento? No. La casta sacerdotale è refrattaria all'annunzio che Dio gli manda. Scrive l'Evangelista, ogni giorno insegnava nel Tempio. I sommi sacerdoti e gli scribi cercavano di farlo perire, così anche i notabili del popolo. Ma non sapevano come fare perché tutto il popolo pendeva dalle sue parole. Gesù parla, Gesù è il figlio di Dio, manifesta la volontà di Dio, ed è le massime autorità religiose, quelle che dovevano far conoscere al popolo la volontà di Dio, quando Dio parla loro, non soltanto non l'ascoltano, non cambiano atteggiamento, ne sono completamente refrattari, ma vedono Dio come un loro rivale e cercano di farlo perire. Ricordiamo sempre, secondo i Vangeli, Gesù non è morto perché questa fosse la volontà di Dio, ma la convenienza della casta sacerdotale al potere. Sono parole tremende quelle che l'Evangelista scrive. Gesù insegna nel Tempio, il luogo più santo, i sommi sacerdoti, il più vicino a Dio, gli scribi, il magistero infallibile, quelli che erano ritenuti la parola di Dio e i notabili del popolo, cercavano di ammazzarlo. Gesù e istituzione sacerdotale sono incompatibili. L'uno esige la scomparsa dell'altro. Ma c'è un problema, ed è questo il contesto nel quale l'Evangelista poi inserisce l'episodio dell'adultera. Non sapevano come fare perché tutto il popolo pendeva dalle sue parole. Perché la gente pende dalle parole di Gesù? Perché ha sentito finalmente un discorso completamente diverso. La religione, per dominare le persone, ha bisogno prima di tutto di mettere loro paura. E quale paura più efficace della paura di Dio? Vedete, se io adesso vi impongo una mia verità, una mia dottrina, io sono identico a voi, uguale a voi. Come posso esigere la vostra obbedienza, il vostro ascolto? Voi mi potete non considerare, ma se io vi dico attenti, perché se non ascoltate me e se disobbedite a me, non è che non ascoltate me e disobbedite a me, ma non ascoltate e disobbedite a Dio, e Dio è vendicativo. Quindi il clero ha usato la paura di Dio per dominare le persone e ha inculcato loro il senso di colpa in modo che si sentissero sempre indegni e sempre bisognosi, come abbiamo visto, di purificazione. Gesù ha eliminato la paura di Dio. Gesù ha mostrato un Dio che è amore, non un Dio buono, ma un Dio esclusivamente buono che a tutti, indipendentemente dalla loro condotta, dimostra il suo amore. Ecco perché il popolo pende dalle sue parole. Allora bisogna reagire. Ed ecco qui l'inizio degli attacchi delle autorità contro Gesù. Siamo già al capitolo 20. Un giorno, mentre istruiva il popolo nel Tempio e annunziava la buona notizia, lo vedremo nel brano di oggi della liturgia, Vangelo, sapete che è buona notizia. E qual è la buona notizia? La buona notizia è che Dio non è come ce l'hanno presentato i sacerdoti. Dio è completamente diverso. È un Dio amore che non chiede obbedienza alle sue leggi, perché non tutti non possono o non vogliono obbedire alle sue leggi, ma chiede l'accoglienza del suo amore. E questo è possibile per tutti. Bene, mentre istruiva il popolo nel Tempio e annunziava la buona notizia, si avvicinarono, arriva il Sinedrio. Il Sinedrio era il massimo organo giuridico di Israele, composto da 72 persone, dai sommi sacerdoti, gli scribi e gli anziani. Gesù annuncia la buona notizia, ebbene c'è il massimo organo dell'istituzione religiosa, composto dai sommi sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani, accolgono la buona notizia. Quella che per la gente è una buona notizia, per loro è una terribile notizia da sradicare. E si rivolgono a Gesù in maniera imperativa, dici, il verbo all'imperativo, con quale autorità fai queste cose o chi è che ti ha dato questa autorità? Loro ragionano in base all'autorità, un'autorità gerarchica. Noi, durante questi anni, questi incontri, abbiamo fatto un'esperienza importante, che la verità di una dottrina non dipende dall'autorità che la emana, ma dagli effetti che produce. Quando un insegnamento produce vita, arricchisce vita, restituisce vita, viene da Dio. Lo proclami che lo proclami. Ma loro vogliono sapere con che autorità fai questo, cioè quello che Gesù ha fatto nel Tempio, che ha dichiarato che i sacerdoti sono banditi. Ebbene, abbiamo qui adesso una serie di trappole che tendono a Gesù, ma ogni volta Gesù intrappola i suoi avversari. E Gesù disse loro, vi farò anch'io una domanda e voi rispondetemi. Notate che Gesù non c'ha nessun rispetto, nessun ossequio e non si lascia intimidire. Qui abbiamo il massimo organo giuridico, il Sinedrio, quello che poteva emettere le condanne a morte. Quindi gli hanno chiesto, tu con che autorità fai questo? Gesù dice, prima vi faccio io una domanda. È terribile Gesù. Dice, il battesimo di Giovanni veniva dal cielo, cioè dal cielo da Dio, o dagli uomini? Volevano intrappolare Gesù e sono rimasti intrappolati. Allora essi discutevano tra loro, si mettono d'accordo, e se diciamo dal cielo risponderà, perché non gli avete creduto? Quindi ammettono che loro non credono mai Giovanni Battista era stato inviato da Dio, ma l'istituzione religiosa, nei suoi massimi rappresentanti, è refrattaria agli annunci di Dio, perché il loro Dio è un altro, il loro Dio non è il padre di Gesù, il Dio amore che si fa generosità e servizio per gli uomini. Il Dio adorato dalla casta sacerdotale al potere si chiama convenienza, mammona, in aramaico. L'interesse, tutto quello che fanno è per il loro interesse. E quando il messaggio di Giovanni, che poi oggi ascolteremo, è un invito al cambiamento di vita, loro non intendono cambiare. Loro vogliono soltanto estendere sempre più il loro potere. E quindi ammettono di non aver creduto a Giovanni. Quindi se gli diciamo dal cielo risponderà, e perché non gli avete creduto? Quindi non hanno cambiato vita. Se diciamo dagli uomini, e tutto il popolo ci lapiderà, perché è convinto che Giovanni è un profeta. La gente riesce a percepire quello che le autorità non capiscono, che Giovanni è un inviato da Dio. Risposero quindi di non saperlo. Quindi fanno un ragionamento, se diciamo da Dio, dirà perché non gli avete creduto. Se diciamo dagli uomini, come loro pensano, attendi perché poi la gente crede con profeta, allora decidono, risposero quindi di non saperlo. Da quel momento nacque la diplomazia vaticana, la diplomazia ecclesiastica. Non si espongono mai, non lo sappiamo. E Gesù disse loro, nemmeno io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Quindi Gesù, senza nessun rispetto, senza nessun ossequio, gli hanno chiesto con che autorità fai queste cose. Gesù ha fatto loro una domanda, non lo sappiamo, e Gesù termina, e nemmeno io vi dico con quale autorità faccio questo. E poi Gesù rivolge al clero, alla casta sacerdotale, la parabola più micidiale, più terribile di questo Vangelo. Per questo abbiamo detto, non è pericoloso soltanto il brano dell'adultera, quegli 11 versetti, è pericoloso tutto il Vangelo di Luca. È il Vangelo in assoluto più anticlericale. Ricordiamo che il Vangelo che riporta l'episodio del Samaritano, dove il sacerdote non ci fa certo una buona figura. Allora Gesù comincia a dire al popolo una parabola. Dice, un uomo aveva piantò una vigna, la vigna in Israele era l'immagine del popolo, la affidò ai coltivatori e se ne andò lontano per molto tempo. A suo tempo mandò un servo da quei coltivatori perché gli dessero una parte del raccolto della vigna, ma i coltivatori lo percossero e lo rimandarono a mani vuote. Gesù parla a persone che conoscono bene la Bibbia e il suo racconto è pieno di riferimenti al passato di Israele. La vigna è il popolo di Israele, questi servi sono gli inviati, i profeti che Dio manda, ma non vengono mai accolti, riconosciuti, ma sempre osteggiati. E vedremo qui che c'è un crescendo di violenza. Ai primi li percuotono. Mandò un altro servo, ma essi percossero anche questo e lo insultarono. La casta sacerdotale non si converte mai. Di fronte agli inviti di conversione non fa altro che aumentare il loro livore e la loro aggressività. Al primo l'hanno percosso, al secondo lo percuotono e lo insultano. Ne mandò anche un terzo, ma anche questo lo ferirono e lo cacciarono. Notate che progressione di violenza. Quando si chiede all'istituzione religiosa, all'alta gerarchia di convertirsi, di convertirsi alla parola di Dio, questi reagiscono con la violenza. Loro non intendono convertire, ma soltanto sottomettere. E qui c'è un crescendo di violenza, ci sono le percosse, c'è l'insulto, c'è il ferimento e c'è l'eliminare via. Disse allora il padrone della vigna, che devo fare? Manderò il mio unico figlio, forse di lui avranno rispetto. Che illuso! Come se questi rispettassero qualcuno. Questi non rispettano nessuno, chiedono rispetto e ossequienza per le loro eminenti persone, ma loro non rispettano nessuno, perché sono dominati e spinti soltanto dal loro interesse. Quando lo videro, i coltivatori discutevano, esattamente come hanno discusso prima di dare la non risposta a Gesù, fra loro dicendo, costui è l'erede, il figlio unico è quello che eredita tutto del padre. Uccidiamolo e così l'eredità sarà nostra. Gesù sta parlando ai sommi sacerdoti e loro capiscono poi che la parabola è rivolta a loro e Gesù denuncia che tutto quello che fanno lo fanno per interesse. Mentre Gesù tutto quello che fa è per l'interesse dell'uomo, la casta sacerdotale al potere, l'istituzione religiosa, tutto quello che fa lo fa per il proprio interesse. E se per il proprio interesse bisogna dire che è male quello che per gli uomini è bene, o bisogna dire che è bene quello che gli uomini è male, loro sono pronti a tutti. Sono di un cinismo, sono spregiudicati, a loro serve soltanto il proprio potere. Quindi tutto quello che fanno è per interesse. Sono disposti ad ammazzare il figlio di Dio pur di non perdere il proprio potere. E lo cacciarono fuori dalla vigna, Gesù è stato ucciso fuori dalla città di Gerusalemme, lo uccisero e Gesù continua. Che cosa farà dunque a costoro il padrone della vigna? Verrà e manderà a morte questi coltivatori e affiderà ad altri la vigna. Ma essi, il silenzio completo, udito ciò, esclamarono, non sia mai. Non intendono perdere potere. Non si curano del popolo, intendono soltanto sfruttarlo. Ma hanno il terrore che questo popolo sfuga alle loro grinfie. Allora egli si voltò verso di loro, quindi Gesù sta parlando ai sommi sacerdoti, e disse... Che cos'è dunque ciò che è scritto? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata testata d'angolo. Una pietra che i costruttori, nella loro sapienza, hanno creduto inutile, invece era la più importante per l'edificio. Chiunque cadrà su questa pietra si sfracellerà e chi cadrà addosso e a chi cadrà addosso la strutturerà. Ecco la conclusione. Gli scribi e i sommi sacerdoti cercarono allora di mettergli addosso le mani. Ma ebbero paura del popolo, avevano capito che quella parabola l'aveva detta per loro. Quindi capiscono l'insegnamento di Gesù, sanno che è per loro, ma mai, mai, mai provano un minimo cambiamento, una riflessione. Ci sarà qualcosa in noi che non va? Possiamo modificare in qualche modo la nostra condotta? No. La loro reazione di fronte a Dio, che gli rivolge la sua parola, è sempre una reazione di violenza. Ma c'è un problema, c'è il popolo. Il popolo è affascinato da Gesù. E allora non possono eliminarlo. Bisogna prima fargli perdere questo credito che lui ha tra la gente. E inizia allora una serie di agguati. Qui, questo è un brano tipico di Luca ed è di una, possiamo dire, di una cattiveria. Luca è un grande evangelista, ma io credo che intingeva la sua penna nel vetriolo anziché l'inchiostro. Sentite qui che definizione dà delle istituzioni religiose e dei suoi appartamenti. Postosi in osservazione, significa per spiarlo, mandarono attenzione informatori che si fingessero persone oneste. Non ci sono tra loro persone oneste. Per mandare qualcuno devono fingersi persone oneste. Loro l'onestà non sanno che cos'è. Ma è terribile quello che scrive Luca. Mandarono informatori che si fingessero persone oneste. Tra di loro, trovami un onesto, non ce l'abbiamo, trovami uno onesto. Vado a dire, non ce l'abbiamo una persona onesta, fingete di essere onesti. Allora baciate questi che si mettono tutto a posto per fingere di essere onesti. È terribile la denuncia che fa l'evangelista. Capiamo perché questo Vangelo fu emarginato e fu anacquato. Quelli che appartengono alla casta sacerdotale, al potere, all'elite sacerdotale, non sanno che cos'è l'onestà. Perché loro sono guidati soltanto dal loro interesse. E sappiamo che l'interesse e l'onestà non vanno d'accordo. L'interesse è l'amico prossimo della disonestà. Quindi mandarono informatori che si fingessero persone oneste per cogliere il fallo nelle sue parole, nel suo messaggio. Vogliono che Gesù stesso si dia la zappa sui piedi, si contraddica per consegnarla alle autorità e al potere del governatore. Ricordate prima, con che autorità fai questo? L'unica autorità che loro riconoscono non è un'autorità che venga da Dio, l'amore che comunica vita, ma è l'autorità del potere che può soltanto comunicare morte. E lo interrogano. Abbiamo una serie di trappole, come dicevo, ma Gesù brillantemente ogni volta riesce lui a intrappolare. Dagli altri Vangeli sappiamo poi che questi inviati sono farisei ed erodiani. Costoro lo interrogarono. Maestro, falsi. Le persone religiose sono sempre false. Si rivolgono a Gesù chiamandolo maestro, ma in realtà per loro Gesù non è un maestro, è un pericolo. Non vogliono apprendere da Gesù, ma l'abbiamo sentito, lo vogliono prendere in fallo per poi farlo ammazzare. Ma c'è sempre questo stile curiale, virtuoso. Mi diceva tanti anni fa, quando il tempo che facevo quelle trasmissioni alla Radio Vaticana, ero molto amico di un caro vescovo, una persona molto brava, e quando gli dicevo, dico, ma hai visto qui come sono tutti gentili con me, come mi accolgo? Attento Alberto, perché qui da noi ci si strozza abbracciandosi. E l'ho sempre tenuto a mente. Quindi tutti questi salamelechi, tutte queste cose, attenti. Lo interroga, maestro, sappiamo che parli e insegni con rettitudine e non guardi in faccia nessuno, ma insegni secondo verità la via di Dio. È un'affermazione molto importante. Per insegnare secondo verità la via di Dio, non bisogna guardare in faccia a nessuno. Ed è una denuncia per loro, perché Gesù ha detto, voi tutto quello che fate, lo fate per essere ammirati e per ricevere l'applauso della gente. Quindi è un complimento indiretto che fanno a Gesù, perché Gesù non guarda in faccia a nessuno, perché a lui gli interessa il bene dell'uomo, a loro interessa il bene dell'istituzione. È lecito che noi paghiamo il tributo a Cesare, da quando c'era la dominazione romana, c'era una tassa da pagare all'imperatore. E questa era sempre stata causa di sommosse e di violenze. Ogni presunto liberatore, ogni presunto messia, iniziava subito rifiutando di pagare la tassa all'imperatore, conoscendo la loro malizia. Quindi siamo nel Tempio, Per comprendere il brano, dobbiamo sapere che nel Tempio, il luogo più santo, non possono entrare monete con effigie di persone. E la moneta romana aveva l'effigie dell'imperatore, per cui prima del Tempio c'erano i negozi di cambia valute dove la gente cambiava e prendeva le monete che si potevano usare nel Tempio. E portare nel Tempio la moneta romana dell'imperatore pagano significava avere con sé qualcosa di impuro che rendeva impuro il Tempio. Allora Gesù li prende in castagno e dice, mostratemi un denaro. Questi, senza pensarci due volte, glielo mostrano. Ah sì! Queste persone tanto zelanti per la difesa della legge, ma quando va contro i loro interessi, l'interesse vale più della legge. Queste persone tanto attente a guardare la pagliuzza nell'occhio del fratello, del puro e dell'impuro, sono ricettacoli di impurità. Sono nel Tempio, ma hanno le volete romane, perché il loro vero Dio è Mammona, è l'interesse. Di chi è l'immagine e l'iscrizione? Risposero, di Cesare. Ed egli disse, restituite, attenzione, perché su questo brano poi è nata tutta una speculazione che lo ha deformato. A Gesù gli chiedono, è lecito pagare la tassa a Cesare? Gesù non dice che è lecito pagare. Gesù dice, restituite. Non volete la dominazione di Cesare? Restituitegli le sue monete. Non potete avere i suoi vantaggi e poi protestare contro. Quindi Gesù non dice di pagare le tasse, ma restituite a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Cioè la signoria di Cesare, voi la disconoscete restituendogli la sua moneta. E restituite a Dio la sua signoria che voi avete profanato. Voi vi siete messi in mezzo tra Dio e gli uomini, emanando leggi, invenzioni, dottrine umane che turbano la volontà di Dio. Così non poterono coglierlo in fallo. Allora, seconda ondata. La seconda ondata è rappresentata dai Sadducei. Chi sono i Sadducei? Erano l'aristocrazia, erano famiglie dei sommi sacerdoti, era l'aristocrazia economica dell'epoca ed erano, come sempre gli aristocratici e quelli che hanno capitali, erano conservatori, erano tradizionalisti e non ammettevano la teoria della risurrezione. Allora, siccome Gesù parla di risurrezione, lo vogliono ridicolizzare. Vanno i Sadducei e gli raccontano una storiella che ha come base la legge, che vedremo poi oggi nel Vangelo che la liturgia ci presenta, la legge del Levirato. Lo spieghiamo già adesso perché così andiamo poi nell'Eucaristia. Cos'è questa legge del Levirato? Quando una donna gli moriva il marito senza avergli lasciato un figlio, il parente più prossimo del marito, il cognato normalmente, doveva metterla incinta. Il figlio nato avrebbe ricevuto il nome del marito defunto. In modo così il nome del marito si perpetuava di generazione in generazione. Un po', ricordate, nell'Italia di una volta il figlio maschio normalmente riceveva il nome del padre o del nonno. Era una maniera per perpetuare il nome. Quindi gli dicono che Mosè ha prescritto questo. E gli raccontano la storia di una donna che c'erano sette fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora l'ha preso il secondo, poi il terzo e tutti i sette. Che coraggio che ci hanno avuto tutti i sette. Apprende sta donna e non riusciva a metterli incinta, che so, morti tutti, si rifanno alla sorella di Sara e di Tobia. E la domanda, questa donna dunque nella resurrezione di chi sarà moglie? Perché tutti e sette l'hanno avuta in moglie. Qui non è, e lo dico perché a volte sull'aldilà ci sono tante fantasie che prendono base distorta dai Vangeli, non è il fatto di chi sarà la compagna un giorno questa donna. La donna serve unicamente come strumento per fare figli. Quindi chiedono, sette fratelli, volevano tutti quanti avere un figlio con questa donna, sono crepati tutti, nell'aldilà chi la potrà prendere per avere un figlio, cioè per perpetuare il suo nome? E allora Gesù dice che non capiscono niente, perché nell'aldilà la vita si riceve direttamente da Dio e non c'è bisogno di fare figli per perpetuare se stessi. Ma soprattutto, e questa è molto importante, l'affermazione di Gesù, imparate che Dio non è il Dio dei morti, ma il Dio dei vivi. È importante questo. Il Dio di Gesù non è il Dio che risuscita i morti, ma il Dio che ai vivi gli comunica la sua stessa qualità di vita. Per questo è indistruttibile. E quindi anche i Sadducei sono andati spiazzati. Poi Gesù passa lui al contrattacco ed è un episodio molto importante, questo, anche questo un po' frainteso. Siamo adesso sempre al capitolo 20, del versetto 45. Prima Gesù smentisce che lui sia il figlio di Davide, colui che è venuto a restaurare il defunto regno di Israele. Lui è il figlio di Dio. E mentre tutto il popolo ascoltava, disse ai discepoli: guardatevi, state attenti. Quindi, dopo aver subito tutta questa serie di attacchi, l'ultimo dei quali sarà quello dell'episodio dell'adultera, Gesù, mentre tutto il popolo ascoltava, disse ai discepoli: state attenti, guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti. Gesù dà un'indicazione molto precisa: attenti a quelli che si vestono di vesti da voi, per farvi vedere che loro hanno un rapporto privilegiato con il Signore, che loro non sono uguali a voi. Quelli che ostentano un abbigliamento religioso per dimostrare il loro grado di vicinanza al Signore. Quindi, prima di tutto, guardate, cioè state attenti, è un pericolo. Hanno il piacere di essere salutati nelle piazze. Attenzione, non è il semplice saluto, buongiorno, buonasera. Il saluto è l'ossequio, la riverenza. Sono quelli che amano essere ossequiati, riveriti. Avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei convitti. E nella sinagoga la gente non stava seduta come nella chiesa. C'erano delle gradinate, tutte laterali, e c'erano dei gradini. I primi posti, non è come noi possiamo pensare, i primi posti qui davanti. I primi posti erano quelli più in alto. Le persone nobili, i sacerdoti, non stavano in basso con la gente, ma si mettevano nella parte più alta, in modo che dove io poggiavo i miei piedi c'era la persona inferiore a me. Quindi, quando si tratta di stare insieme alla gente, ci si distanzia, ci si mette in alto. Ma notate la malizia di Gesù. Ma i primi posti nei convitti. Il primo posto nei pranzi è quello vicino al padrone di casa. Perché il primo posto? Lo amano perché è dove si viene serviti prima e si viene serviti meglio. Quindi, quando c'è da stare con la gente, ci si separa, ci si mette nel posto più lontano. Quando c'è da mangiare, sempre ai primi posti. Divorano, è terribile il verbo usato da Gesù, divorano, sono insaziabili. Le case delle vedove, per vedove non si intende soltanto una donna alla quale è morto il marito, vedove e orfano, orfani erano immagini delle persone che non avevano un uomo che si prendesse cura di loro, e quindi erano immagini delle categorie meno protette. E è terribile quello che Gesù dice: in apparenza fanno lunghe preghiere. Gesù nega che queste persone possano pregare. Non fatevi ingannare. I loro atteggiamenti di pietà, i loro atteggiamenti di devozione sono una recita, sono uno spettacolo, sono una commedia. Gesù lo dice chiaro: in apparenza fanno lunghe preghiere, non pregano. Non possono pregare perché non credono in Dio. Loro credono soltanto nell'interesse. E per interesse si fingono persone pie, persone devote. Essi riceveranno una condanna più severa. Alzati gli occhi, vide alcuni ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro. Il tesoro del Tempio era la banca più grande del Medio Oriente. Vide anche una povera vedova che vi gettava due spiccioli. E disse: in verità vi dico, questa vedova povera ha messo più di tutti. Tutti costoro, infatti, hanno deposto come offerta del loro superfluo. Questa, invece, nella sua miseria, ha dato tutto quanto aveva per vivere. Attenzione, non è un elogio che Gesù fa di questa povera vedova, ma è un lamento. Guardate, questo è il ragionamento di Gesù, cosa è riuscita a fare la religione. La legge prevedeva che con le offerte del Tempio dovevano essere mantenute le vedove. Ebbene, i custodi del Tempio sono riusciti a trasformare il contrario. Sono le vedove che devono offrire quello che hanno a questo sanguisuga, che non è il Dio del Tempio, ma è il tesoro. Quindi, anziché essere il Tempio a mantenere le vedove, sono l'immagine della vedova che tutto quello che ha lo dà per il Tempio. Non è un elogio e non è un esempio da seguire, ma è un lamento dei danni che causa la religione, dei danni irreversibili che può causare nelle persone. Ecco allora perché Gesù, dopo tutto questo, dirà: tutto quello che ammirate non resterà pietra su pietra che non venga distrutto. Gesù non tollera in maniera assoluta che le persone si dissanguino per mantenere questo vampiro dell'istituzione religiosa. Allora Gesù annuncia che questo tempio tanto ammirato, questo tempio tanto famoso, tanto importante, verrà distrutto. Ecco, allora, in questo contesto, adesso l'Evangelista, che vedremo nella seconda parte, inserisce l'episodio dell'adultera. Naturalmente, come avevamo detto, nessuna comunità lo ha voluto, è l'ultima delle trappole contro Gesù, questa è una trappola perfetta. Dopo essere stati intrappolati dalle risposte di Gesù, adesso loro presentano una trappola perfetta dalla quale Gesù non potrà fuggire. Questo naturalmente oggi non lo troviamo più nel Vangelo di Luca, al capitolo 21, versetto 38, dove stava prima, ma all'inizio del Vangelo di Giovanni, dove si legge: Gesù se ne andò verso il Monte degli Olivi. Il Monte degli Olivi non appare mai in questo Vangelo, nel Vangelo di Giovanni, ma soltanto in Luca. E al mattino presto si presentò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo veniva da lui e sedutosi insegnava loro. Tutto il popolo è attratto da Gesù. Perché? Qual è la differenza tra l'insegnamento di Gesù e quello delle autorità religiose? Le autorità religiose la loro dottrina la impongono, Gesù la offre. Le autorità religiose, il loro insegnamento è un insegnamento che obbliga. Quello di Gesù è solo una proposta. Perché? Essendo il messaggio di Gesù quello di un Dio amore, l'amore può essere soltanto offerto, ma mai imposto. L'amore, quando viene imposto, si chiama violenza. Ecco la novità portata da Gesù. Gesù mai impone, ma sempre propone. Lui è talmente convinto che il suo messaggio è la risposta di Dio a quel desiderio di pienezza di vita che ogni persona si porta dentro, che non deve neanche convincere le persone. Quando una persona resiste alle nostre argomentazioni, se noi vogliamo convincerlo, in qualche maniera mettiamo in moto sentimenti di aggressività. Gesù non convince, Gesù offre. Sicuro che se nella persona non ci sono problemi, non ci sono scogli, questo messaggio verrà recepito. Sono le autorità, che sono le prime a non credere nella loro dottrina, che devono imporla con minacce e con castigo. E poi l'altro aspetto del messaggio di Gesù, che è un messaggio positivo. Nel messaggio di Gesù non ci sono divieti, ma stimoli vitali. Anche quando Gesù deve rifarsi alla massima più celebre della spiritualità ebraica, la trasforma. Qual era la massima celebre che racchiudeva tutto il pensiero ebraico? Non fare agli altri quello che non vuoi sia venga fatto a te. Però è espresso in maniera negativa, non fare. Gesù prende questo messaggio e lo trasforma in positivo. Fai agli altri quello che vuoi che venga fatto a te. Ebbene, adesso nella seconda parte vedremo questo episodio dell'adultera, una tematica importante perché si riferisce a quale Dio credere. Dal Dio in cui crediamo dipende poi il nostro atteggiamento e il nostro comportamento. Crediamo a un Dio legislatore portato avanti dai sacerdoti, quello che punisce addirittura con la morte chi trasgredisce le sue leggi, o chiediamo al Dio creatore, quello che crea la vita, la comunica e la protegge? Cosa determina l'agire dell'uomo? La legge di Dio o l'amore del Padre? Un Dio che uccide o un Dio che salva? Ecco, lo vedremo nella seconda parte. Adesso facciamo i nostri 15 minuti di intervallo. Alle 11 in punto ci ritroviamo per l'episodio della dottrina.
Sì.